Laudetur Jesus Christus.
Le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, condizioni stabili per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma. Dall'ospedale scrive, da qui la guerra appare ancora più assurda. Ucraina dal vertice di Londra, l'impegno dell'Europa per una pace giusta e duratura. Gli Stati Uniti partner indispensabile, proposto un mese di tregua. Medio Oriente, Hamas respinge il rafforzamento della tregua. Israele sospende gli aiuti umanitari a Gaza. Buona giornata da Luca Collodi. Si sono mantenute stabili per tutta la giornata di ieri le condizioni cliniche del Papa. Lo ha riferito il bollettino della sala stampa della Santa Sede diffuso nel tardo pomeriggio di ieri. I dettagli nel servizio di Salvatore Cernuzio.
Non ha necessitato della ventilazione meccanica non invasiva Papa Francesco dopo la crisi di broncospasmo presentatasi venerdì scorso. Il bollettino medico serale ha riferito che il Papa è stato sottoposto unicamente ad ossigenoterapia ad alti flussi e che risulta essere senza febbre. Non sembrano esserci quindi conseguenze all'episodio isolato di crisi di 48 ore prima. Il quadro clinico rimane comunque complesso e i medici lasciano la prognosi ancora riservata. In mattinata il Papa ha ricevuto in visita al Gemelli il cardinale segretario di Stato Parolin e il sostituto Peña Parra. Ha poi trascorso la giornata alternando il riposo alla preghiera e ha partecipato alla messa insieme a quanti in questi ormai 18 giorni di degenza si prendono cura di lui. Ancora tanti messaggi con auguri di buona guarigione al pontefice e tante anche le preghiere. A mezzogiorno, nel piazzale del Policlinico, sotto la statua ormai simbolica di San Giovanni Paolo II, un folto gruppo di persone si è radunato per pregare per il Papa. E per la settima volta in piazza San Pietro si è tenuta la recita del Rosario, guidata dal cardinale Lemosiniere Krajewski, dal porporato una invocazione alla Vergine Maria perché sostenga in questo momento il Santo Padre.
Gratitudine per le cure mediche ricevute, per l'affetto dei fedeli, poi la condanna della guerra che affligge diverse parti del mondo. Sono i sentimenti del Papa che ha espresso nel testo dell'Angelus diffuso ieri mattina. Per la terza domenica consecutiva ha inviato il testo scritto della preghiera mariana, il servizio di Isabella De Carvaglio.
Prego per la pace. Da qui la guerra appare ancora più assurda, scrive il Papa dal Gemelli. Nel testo pubblicato, Francesco esorta a non dimenticare le tante zone di conflitto e in particolare cita Ucraina, Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan e Kivu. Il Papa assicura di pregare per la pace e chiede ai fedeli di fare lo stesso. Proprio ai fedeli si rivolge nel suo messaggio dicendosi grato dell'affetto e della vicinanza ricevute. Mi sento come portato e sostenuto da tutto il popolo di Dio, scrive il pontefice. Un grazie lo rivolge pure a medici e operatori sanitari. Che da settimane si prendono cura di lui e condivide i sentimenti con cui affronta questo tempo di malattia. Avverto nel cuore la benedizione che si nasconde dentro la fragilità, perché proprio in questi momenti impariamo ancora di più a confidare nel Signore, afferma Francesco. Allo stesso tempo aggiunge, ringrazio Dio perché mi dà l'opportunità di condividere nel corpo e nello spirito la condizione di tanti ammalati e sofferenti.
La pagina degli esteri. Alla termine del vertice di Londra sull'Ucraina e sulla sicurezza europea, il premier britannico Starmer ha evocato un piano per una pace duratura e giusta, indicando gli Stati Uniti come partner indispensabile. Poi Starmer ha confermato lo sforzo per continuare a sostenere militarmente Kiev. La proposta è di un mese di tregua. Per la Casa Bianca sarà l'Europa ad occuparsi della sicurezza in Ucraina dopo l'accordo di pace. Silvia Giovarrosa.
Dopo il litigio in diretta mondiale tra Vladimir Zelensky e Donald Trump, l'Europa si è riunita domenica in emergenza alla Lancaster House di Londra. Al termine del vertice, in conferenza stampa, il premier britannico Starmer ha annunciato la creazione di una coalizione di volenterosi che procederà alla redazione di un piano di pace e a farne rispettare le condizioni, garantendo anche una presenza militare nel paese. Il nostro punto di partenza deve essere quello di mettere l'Ucraina nella posizione più forte possibile, ha dichiarato il primo ministro inglese. Non è stato specificato da quali paesi sarà composta la coalizione, ma le discussioni saranno guidate da Regno Unito e Francia. Potranno farne parte anche paesi extraeuropei. Il piano avrà bisogno del sostegno degli Stati Uniti. Da Macron e Starmer anche la proposta di una tregua di un mese, aerea sui mari e sulle infrastrutture energetiche. Francia e Gran Bretagna starebbero lavorando alla creazione di una forza di peacekeeping sul territorio ucraino di almeno 30.000 unità. Gran parte delle discussioni del vertice di Londra sarà la base del Consiglio europeo straordinario di giovedì prossimo, dove la Presidente della Commissione europea presenterà il piano per il riarmo europeo annunciato da lei stessa a Londra.
E il presidente ucraino Zelensky ha affermato che l'accordo sulle terre rare è pronto per essere firmato. Zelensky ha precisato di non voler parlare dell'alterco dei giorni scorsi con Trump, ma di voler passare a colloqui costruttivi sul futuro. Gli Stati Uniti appoggiano la decisione di Israele di sospendere gli aiuti umanitari diretti nella striscia di Gaza e di chiudere i valichi di frontiera finché Hamas non libererà gli ostaggi. La reazione dell'ONU, decisione allarmante. Il servizio di Roberta Barbi.
Una decisione, quella di sospendere l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia, da cui Israele tornerà indietro solo se Hamas accetterà il cosiddetto piano Witkoff, elaborato dall'inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, che prevede un'estensione della prima fase dell'accordo per la tregua a Gaza di circa 50 giorni, comprendente tutto il periodo del Ramadan, il mese sacro per l'Islam iniziato il 1 marzo scorso, e la Pasqua ebraica. Durante questa fase il gruppo islamista dovrebbe liberare gli ostaggi ancora in vita, circa 24, e consegnare i corpi di quelli deceduti, che dovrebbero essere 35. Dura la condanna dei paesi arabi, tra cui l'Egitto, tra i principali mediatori del cessate il fuoco, e anche delle Nazioni Unite, che attraverso il portavoce Tom Fletcher ha definito la decisione di Israele allarmante, osservando che il diritto umanitario internazionale stabilisce chiaramente che l'accesso degli aiuti deve essere consentito. La sospensione degli aiuti invece incassa il sostegno della presidenza americana Trump, mentre all'accusa di Hamas che Israele farebbe morire di fame la popolazione di Gaza, il ministro degli esteri israeliano Saar ribatte che durante le 6 settimane di tregua sono entrate nella striscia sufficienti per 4 mesi.
L'arrivo del caldo estremo nelle Filippine, con temperature che hanno superato i 46 gradi centigradi in alcune zone del paese, ha costretto le autorità di diverse città della regione metropolitana di Manila a sospendere le lezioni e oggi decine di migliaia di studenti resteranno a casa. Forti nevicate hanno invece imbiancato alcune zone della Corea del Sud, causando la cancellazione di 77 servizi di traghetti e di 2 voli, secondo quanto riferito dalle autorità del paese asiatico. E prosegue la politica restrittiva degli Stati Uniti nei confronti dei migranti. Il presidente Trump ha riferito di una drastica riduzione dei valichi di frontiera nel mese di febbraio, il primo mese completo del suo mandato. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
Trump ha riferito sui social media che ci sono stati 8.326 arresti di persone che hanno attraversato il confine in modo irregolare. Ciononostante, la US Customs and Border Protection non ha ancora rilasciato i dati ufficiali per febbraio. La cifra comunque di 8.326 arresti rappresenta una riduzione del 94% rispetto ai 140.000 arresti registrati nel febbraio 2024 sotto il mandato di Joe Biden. Questo significa che pochissime persone sono venute. L'invasione del nostro paese è finita, ha celebrato il presidente repubblicano in un post sulla sua piattaforma Truth Social. Trump è salito al potere il 20 gennaio con la promessa di effettuare una deportazione di massa dei migranti che di solito chiama criminali. Si stima che negli USA vivono più di 11 milioni di persone senza status legale, molte delle quali sono nel paese da decenni e costituiscono una parte significativa della forza lavoro. A inizio febbraio Papa Francesco aveva mandato una lettera ai vescovi statunitensi affermando che deportare i migranti ferisce la dignità umana, esortando dunque i cattolici a non cedere a narrazioni che discriminano e fanno soffrire.
La pagina della cronaca si chiama Pedomama ed è un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni che consiste negli abusi sessuali delle madri nei confronti dei propri figli. È quanto emerge nel report 2024 dell'associazione Meter. L'Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia di Meter conferma la crescita della richiesta di materiale pedopornografico relativo alla fascia di età 8-12 anni. Sono stati documentati casi di neonati abusati immediatamente dopo la nascita. L'America e l'Europa restano i principali centri di diffusione di materiale pedopornografico. Don Fortunato Di Noto, presidente di Meter.
È uno dei fenomeni sempre in crescita, ce ne siamo accorti monitorando una messaggistica che garantisce la crittografia. Abbiamo riscontrato 13 gruppi dove venivano immessi materiale con bambini veramente piccolissimi, a volte anche appena nati, ecco, che venivano abusati direttamente o dalle stesse mamme o dalle stesse donne. Molte volte per contrastare il fenomeno si deve andare in deroga, perché c'è la prevalenza, l'abbiamo detto nel nostro report, della tutela più della privacy che non della tutela dei crimini che vengono effettuati sull'infanzia e non soltanto sull'infanzia.
È tutto da Daniele Giusti in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. L'informazione torna alle 9:00.